ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio. Mario Scatton ci assiste per la parte tecnica, Luciana Fantini per la regia. Il nostro programma di oggi si apre nuovamente con un focus sulla situazione dei vaccini, in particolare per quanto riguarda l'aspetto internazionale, sia della accessibilità che della distribuzione dei vaccini. Vi ricordiamo che attualmente oltre 100 milioni di persone risultano contagiate nel mondo, 2 milioni sono state le vittime, nonostante la campagna vaccinale in Occidente prosegua con ritmi più o meno sostenuti, anche in relazione a quelle che sono state le polemiche delle ultime settimane circa le forniture delle dosi adeguate acquistate da i paesi, in particolare dell'Unione Europea, e che sono in ritardo rispetto a quanto previsto. Anche Papa Francesco, nell'incontro con il corpo diplomatico all'inizio della settimana, il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ha posto una grande attenzione su quella che è la situazione attuale della pandemia e in particolare ha espresso il forte auspicio che a livello internazionale il commercio e la produzione dei vaccini non si trasformi in, diciamo così, un nuovo strumento di pressioni economiche e di speculazione. Per parlare di quello che sta avvenendo a livello internazionale abbiamo in collegamento telefonico Nicoletta Dentico, che è la responsabile del programma Salute Globale della Society for International Development. Grazie per essere con noi, Nicoletta Dentico.
Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
Insomma, quella dei vaccini a livello internazionale sembra continuare ad essere una situazione piuttosto intricata, anche perché l'elemento, diciamo così, che più disturba è il fatto che una gran parte del mondo ancora non abbia un accesso garantito ai vaccini, nonostante lo slogan di questa pandemia fosse proprio quello di un libero accesso e di un'assenza di speculazioni finanziarie sulla cura di questo terribile virus. Come possiamo descrivere attualmente la situazione?
Sì, c'è un grande iato, no? Una grande schizofrenia fra le enunciazioni del vaccino bene comune, accesso universale, e poi le misure che si stanno mettendo in campo per dare consistenza a queste enunciazioni. In realtà la situazione è che oggi i paesi ricchi, cioè qualcosa che è intorno al 16% della popolazione globale, si è già sostanzialmente accaparrata più del 70% di tutte le dosi, tutte le previsioni di produzioni di dosi di vaccino fino alla fine del 2021. E naturalmente questo è un ostacolo enorme all'accesso, alla garanzia di accesso ai paesi del sud globale, i quali infatti, alcuni di questi, hanno cominciato a non fidarsi più tanto delle iniziative multilaterali che sottanzialmente sono sottofinanziate e che devono dipendere da anche le politiche commerciali delle aziende e le difficoltà oggettive delle aziende farmaceutiche che negli ultimi settimane anche l'Europa, anche i paesi ricchi hanno dovuto affrontare. Quindi hanno cominciato a fare accordi bilaterali. Questo è quello che il Sudafrica ha fatto per avere i vaccini di AstraZeneca, è quello che ha fatto l'Uganda, se non che si ritrovano a pagare questi vaccini 2 volte o 3 volte il prezzo di quello che pagano pagano i paesi europei, quindi una disuguaglianza di prezzo assolutamente sconvolgente.
E anche questo è uno degli slogan che sono saltati, insomma, i vaccini dovevano essere, non dico gratuiti, ma sicuramente a prezzi agevolati per tutti quanti. Le case farmaceutiche avevano promesso, almeno nel momento in cui era scattata la ricerca e la sperimentazione, che nessuno si sarebbe arricchito su un bene così essenziale per l'umanità. Di fatto poi i paesi del sud del mondo, i paesi poveri, sono quelli che si trovano a pagare i prezzi più alti, e questi soldi ovviamente in tasca a qualcuno andranno.
Naturalmente gli arricchimenti ci sono stati per le aziende farmaceutiche già nel corso della ricerca e sviluppo di questi vaccini, perché ogni annuncio, ogni passaggio dalla fase 1 alla fase 2 della ricerca, dello studio clinico, comportava delle innalzamenti delle quote di mercato finanziario enormi per queste aziende. E non ci dimentichiamo che il CEO di Pfizer, dopo aver annunciato appunto la conclusione del processo e quindi la scoperta del vaccino, ha venduto il giorno dopo tutte le sue quotazioni, perché nel frattempo erano riuscite a fare, diciamo, man bassa sul mercato finanziario. Quindi c'è naturalmente un arricchimento che deriva dalla forte correlazione tra l'industria, e l'industria farmaceutica in questo caso, e il mondo della finanza. Naturalmente ci vogliono guadagnare tutti adesso. Quello che ho raccontato prima a proposito del Sudafrica e dell'Uganda è l'acquisto da parte di questi paesi della versione indiana del prodotto di AstraZeneca, dove troviamo un'azienda indiana come Serum Institute, che ha una storia colossale di produzioni di vaccini, diciamo, per il sud del mondo, la quale evidentemente ha capito che la logica occidentale è quella che fa scuola e che fa anche business, e ha deciso di approfittare di questa straordinaria e ripetibile congiuntura, avere la licenza volontaria per produrre i vaccini AstraZeneca, e la sta facendo valere sul mercato di fronte al bisogno dei paesi e di fronte a un'incapacità della comunità internazionale di sopperire all'urgenza di vaccini per i paesi poveri con la tempistica necessaria, perché nel frattempo si stanno sviluppando delle varianti del virus, quella sudafricana segnatamente, che chiede anche, no, che crea l'urgenza per un paese di avere quanto prima i vaccini. E quindi ci sono molte dinamiche in campo che sono molto complicate. Se continua così la storia, noi non riusciremo veramente a liberarci del contagio, perché la storia delle epidemie ci insegna che o ci vacciniamo tutti o ci proteggiamo tutti, oppure il virus continua a serpeggiare tra noi.
Insomma, dopo la scoperta della pandemia come flagello a livello mondiale, c'è stata la scoperta del Covid come fonte di ricchezza inesauribile in tutte le sue varianti, si potrebbe dire proprio in questo senso.
Sì, naturalmente le epidemie scatenano forze dinamiche, pulsioni anche, non sempre diciamo le più incoraggianti. Ci sono tuttavia, ovviamente, noi siamo tutti molto, anche nella narrazione, siamo tutti molto chiusi e bloccati al presente, no? Dobbiamo vedere questa storia dei vaccini anche con una certa prospettiva, e da questo punto di vista io mi auguro che si attuino delle dinamiche ancora non visibili su larga scala, che è innanzitutto il fatto che nuovi vaccini entreranno diciamo in produzione, e che c'è molta ricerca ancora che non ha raggiunto la sua fase finale. Inoltre c'è la sicura promessa che viene dai vaccini non occidentali in senso stretto, cioè quello russo, quello cinese, anche quello cubano, che è un vaccino pubblico fatto senza brevetti, che verrà utilizzato in molti paesi sicuramente dell'America Latina. Quindi i paesi BRICS, per esempio, adesso sono usciti fuori una settimana fa con una posizione comune per cercare di avere una politica comune sulla produzione e sulla disponibilità senza brevetti di questi vaccini. È interessante, perché la partita dei brevetti è una partita decisiva nel garantire l'accesso ai vaccini, ne ha parlato Papa Francesco il giorno di Natale. Oggi tutti i vaccini, pur essendo finanziati dai governi con i fondi pubblici, purtroppo sono blindati da una protezione brevettuale che privatizza quella conoscenza e la rende inaccessibile.
Nicoletta Dentico, ha fatto bene a ricordare anche quella che è la situazione relativa alla produzione degli altri vaccini, cioè quelli non propriamente occidentali, nello specifico il vaccino cinese, il vaccino russo. Questa produzione che riguarda anche paesi che sono da un punto di vista di geopolitica concorrenti se non avversari, ovviamente apre anche nuovi scenari, perché ci sarà ovviamente un utilizzo anche politico fondamentalmente delle offerte dei quantitativi vaccinali nei paesi soprattutto che detengono diciamo così, ricchezze naturali da sfruttare oppure interessi strategici.
Sì, ci sarà una grande dinamica geopolitica sull'uso dei vaccini. I vaccini saranno lo strumento della geopolitica dei prossimi anni, non soltanto fatto, ovviamente questo gioco non sarà soltanto fatto dalla Cina o dalla Russia. Credo che si raccontano sempre questi paesi perché sicuramente questi due blocchi, quello russo e quello cinese, sembrano avere una visione molto ben chiara su come usare il vaccino come strumento geopolitico. L'Europa ci arriva un po' più, diciamo, divisa al suo interno. Il blocco americano in questo momento è così preso dalla necessità di vaccinare la popolazione americana che, come dire, questa idea dell'America First sta ancora un po' nelle vene anche della nuova amministrazione, perché oggettivamente poi in America esiste una situazione davvero molto complessa da un punto di vista della diffusione del contagio. Ma la geopolitica la fanno anche gli europei e sicuramente quello che abbiamo visto all'OMS, al Consiglio Esecutivo dell'OMS 2 settimane fa, in cui si continua a parlare di donazioni da parte dell'Occidente di vaccini ai paesi del sud del mondo, è una narrazione geopolitica stantia, abbastanza vecchia, abbastanza paternalista, anzi, e poco conveniente, poco corrispondente alle esigenze di una pandemia. Le pandemie non si risolvono con le donazioni, ma con politiche e pratiche di accesso a tutti, secondo i diritti alla salute di tutti.
Nicoletta Dentico ha fatto bene a ricordare l'argomento delle donazioni, che non riguardano soltanto gli stati, ma come lei ha scritto in un libro, anche i grandi magnati, donazioni che spesso diciamo non sono del tutto disinteressate, ma questo sarà l'argomento di un'altra puntata in cui affronteremo questo tema, tra l'altro che lei ha affrontato in maniera molto approfondita nel suo ultimo libro. Grazie davvero per essere stata con noi, Nicoletta Dentico, e a risentirci presto anche per continuare a seguire quello che avviene nel mondo dei vaccini e auspicare un sempre maggiore controllo a livello internazionale. Grazie davvero.
Grazie per la vostra attenzione e buonasera a tutti.
E adesso, dopo i vaccini, e abbiamo visto quanto sia difficile la situazione e anche quanto sia rischiosa da un punto di vista etico e non soltanto geopolitico e finanziario, noi cambiamo argomento e torniamo a parlare di lavoro. Il lavoro è stato ovviamente una delle grandi vittime di questa pandemia, in parte per le conseguenze dirette, in parte per la mancata attuazione di adeguate politiche di sostegno al mondo del lavoro, in parte anche perché ha distratto l'attenzione dell'opinione pubblica da situazioni scandalose fondamentalmente per quanto riguarda il mondo del lavoro. Noi ne vogliamo parlare con Antonello Accurso, segretario generale aggiunto Wilm Campagna. Grazie per essere nuovamente con noi in trasmissione.
Buonasera.
Antonello Accurso, con lei noi abbiamo spesso parlato di quella che è stata l'epopea dei lavoratori Whirlpool di Napoli, una situazione che è stata veramente molto angosciante, soprattutto durante sotto le festività natalizie, e che per molti versi continua ad esserlo. I posti di lavoro di queste persone non sono stati garantiti. Come possiamo fotografare intanto la situazione?
Allora, la situazione ha una fotografia particolare. Il problema nasce prima della pandemia per scelte della multinazionale che, dopo aver firmato un accordo che rilanciava lo stabilimento di Napoli, è bene ricordarlo, dopo la chiusura di Caserta, quindi a 30 km da Napoli, decide di non mantenere quell'impegno dopo 4 mesi dalla firma di un accordo ministeriale che garantiva sostegno, ammortizzatori sociali, investimenti anche da parte del governo. Ci viene detto che non vogliono più rispettare perché il mercato e varie cose che ci hanno detto, la tempesta perfetta, ma tutte cose che non spiegavano poi, non ci hanno mai detto costa troppo questo, abbiamo questo problema di produttività. Noi abbiamo sfidato più volte la multinazionale a dirci qual è il problema su cui possiamo intervenire come lavoratori. Dovevi fare degli investimenti, non li hai fatti. Se facevi gli investimenti e non funzionava, potevi dire che ci avevi provato, ma se non fai gli investimenti sembra che hai detto che volevi salvare Napoli solo per poter ottenere il consenso per quell'accordo. Poi arriviamo ad evitare la chiusura ormai più di un anno e mezzo fa, perché l'avevano già annunciata ad ottobre del 2019. Per un anno abbiamo promesse da vari governi, perché c'è stato prima il governo giallo-verde, poi il governo giallo-rosso. Poi è cominciata la pandemia. Nella pandemia è successo quello che noi ci aspettavamo, che il settore degli elettrodomestici, forse perché le persone sono state in casa, forse perché qualcuno ha cominciato a dire ha usato di più o a dire voglio cambiare delle cose in casa, hanno avuto un grande incremento. E la stessa Whirlpool oggi scoppia di lavoro, a detta della Whirlpool, a detta delle comunicazioni alla SEC, ha fatto grandi miglioramenti nell'ultimo trimestre. È vero che anche un rimbalzo legato probabilmente alla prima blocco della pandemia e poi c'è stata una richiesta maggiore, ma in questo momento la Whirlpool in Italia ha moltissimi interinali, parliamo di centinaia di interinali in giro per l'Italia, ha richieste di lavoro, ma continua a dire che Napoli deve rimanere chiusa e di fatto, lo dicevi prima nell'introduzione, ha chiuso Napoli nel senso che non si lavora più. Per 3 mesi l'ha pagata a stipendio pieno perché c'era un accordo sindacale che diceva che fino alla fine del 2020 non poteva licenziare nessuno, non poteva aprire nessuna procedura unilaterale, e poi oggi invece ci chiede di utilizzare la cassa Covid perché c'è il blocco dei licenziamenti, e quando ha fatto da solo ha pagato lo stipendio pieno ai lavoratori. Oggi, chiedendo il consenso alle organizzazioni sindacali, noi gli abbiamo chiesto di integrare, visto che non vediamo motivazioni per la chiusura di Napoli al 100%,
Accuso,
i lavoratori invece ci ha detto che darà solo 250 euro di integrazione. Quindi quando chiede il consenso al governo e alle organizzazioni sindacali, non può dare soldi. Quando fa da sola per far credere che è magnanima, paga lo stipendio pieno ai lavoratori.
Facciamo un salto avanti. Adesso ci si aspetta anche, c'è questa spada di Damocle un po' della scadenza dei blocchi dei licenziamenti.
Sì, noi siamo preoccupati e infatti in queste ore il sindacato ha incontrato Draghi e è andato a chiedere di prorogare il blocco dei licenziamenti, ma non perché noi vogliamo che tutto sia fermo per non fare niente. Noi stiamo dicendo da tempo che questi blocchi dovevano servire a far partire investimenti, a far sì che le risorse del recovery plan che devono arrivare servano a far ripartire quelle situazioni che sono in difficoltà, a farne partire di nuove, e non servano semplicemente a dire che si sono presi dei soldi e a mettere a posto dei buchi di bilancio. Noi siamo preoccupati che una parte di questi soldi, e quindi non parlo solo di Whirlpool ma anche di altre aziende che noi conosciamo, parlo di Gebile per esempio a Caserta, che è sempre sul nostro territorio, sono aziende che stanno nell'innovazione. Però qual è il rischio? Che le aziende in generale fanno fare il lavoro fuori dall'Italia, quindi arriveranno 200 miliardi di euro, saranno sulla green economy. Abbiamo aziende in Italia che sono in grado di lavorare su questi settori, però spesso la manifattura si fa in paesi a basso costo. Quindi
e questo richiede necessariamente insomma un ripensamento anche a livello di esecutivo, di quelli che sono i rapporti con le aziende a maggiore tutela dei lavoratori. Abbiamo visto, e lei ha anticipato, e non si tratta soltanto di una situazione relativa alla Campania, ma è piuttosto comune e diffusa su tutto il territorio nazionale italiano.
Sì, ci vorrebbero delle norme che vincolano che almeno una parte della produzione si fa sul territorio italiano, se si usano fondi, se tu fai una produzione tua è un fatto, ma se tu usi fondi e investimenti che servono a rilanciare l'industria, la manifattura si deve fare in Italia. Addirittura io direi che questi vincoli l'Europa li dovrebbe mettere rispetto a quello che si vende in Europa, così come fanno i paesi del Sud America. La Whirlpool di Napoli, per esempio, quando faceva le lavatrici per il Sud America, doveva fare dei kit che poi venivano montati nella parte finale in Argentina, perché lì non si può vendere se non si fa una parte della manifattura, e lo stesso vale in India per altre aziende che conosciamo. Siamo solo noi che diciamo, diamo la possibilità a tutti di entrare, di vendere, di non lasciare niente sul territorio, addirittura quando ci sono appalti pubblici, che quello poi è proprio il paradosso.
Antonello Curzo, è possibile fare una stima di quello che è il numero dei lavoratori che rischiano di perdere ogni sostegno e soprattutto di quella che è la ricaduta poi con ovviamente tutti i membri delle famiglie di questi lavoratori? Quante sono le persone che rischiano di ritrovarsi in difficoltà in Campania?
In Campania sono tantissime, parliamo di centinaia di migliaia, perché noi dobbiamo pensare che in Italia, questo è un dato che abbiamo certo, 500.000 lavoratori con tutto il blocco dei licenziamenti hanno perso il posto di lavoro, che erano quelli che avevano contratti a termine che non sono stati prorogati. E quindi ci possiamo immaginare tutti quelli invece che avevano i contratti a tempo indeterminato, li dobbiamo moltiplicare per 3 o per 4, questo in Italia. Se facciamo una stima che la Campania è comunque la regione industriale più importante del Mezzogiorno, ci sono molti a rischio. Poi sì, speriamo che non tutti vadano in difficoltà, perché non credo che poi le aziende vogliano da un momento all'altro veramente creare una situazione di disastro, però abbiamo un grosso rischio. Abbiamo settori come quello dell'aerospazio, in modo particolare quello legato all'aviazione civile, che tremano perché purtroppo gli aerei non volano a causa della pandemia, ed è difficile pensare a un rinnovamento del parco macchine se le compagnie non sanno manco se rimarranno oppure se si dovranno fondere. Abbiamo settori che vivono grosse difficoltà perché sono legati al commercio, che in questo periodo ha grossa sofferenza, perché purtroppo le persone non si muovono. Anche il settore dell'automotive, che vive una situazione della fusione fra FCA e PSA, che potrebbe avere un risvolto molto importante perché si crea un gruppo nuovo che ha voglia di rilanciare, però ha una grande incertezza perché non sappiamo se il mercato reggerà. Siamo in una fase molto molto complicata.
Antonello Curzo, ci avviamo alla chiusura. Io volevo chiederle una riflessione su quella che è la situazione del lavoro in Campania, ma ovviamente riferita a tutto il paese, e di quelle che potrebbero essere le richieste al nuovo esecutivo. Si ha un po' l'impressione che la mancanza di lavoro, o comunque il lavoro a rischio, diventi un po' un'arma di ricatto anche per i lavoratori, che poi possono venire chiamati ovviamente a lavorare in condizioni peggiori di quelle che erano iniziali, pur di trovare un impiego. Come si argina questo rischio? Come si fronteggia?
Allora, con due cose: deve finire la propaganda, perché abbiamo avuto troppi governi che hanno fatto propaganda e poche risposte concrete. Ci aspettiamo che un governo che nasce sulla competenza possa portare poche proposte ma realizzarle. E poi noi abbiamo rinnovato da poco il contratto nazionale proprio con un'ottica inversa. Per i metalmeccanici abbiamo chiesto 112 euro, cioè abbiamo chiesto di più ma abbiamo ottenuto 112 euro, proprio dicendo l'industria deve avere qualità, e per avere qualità bisogna pagare i lavoratori, altrimenti sia un lento declino. Tutte le aziende che abbiamo seguito, che hanno scelto la strada dei bassi costi, come sta facendo la Whirlpool, perché questo è il vero problema di Whirlpool, e non di puntare sulla qualità, perché Napoli era lo stabilimento più premiato di tutti, col tempo i consumatori se ne accorgono, cominciano a non comprare quei prodotti e comincia quella a diventare una industria di serie B. Se l'Italia non vuole diventare un'industria di serie B e vuole ritornare ad essere quello che è stata negli anni del boom e quello che è capace di fare, deve puntare sulla qualità, pagare i lavoratori, chiederci uno sforzo di produttività, di investimenti, di innovazione, e non ricorrere alla scorciatoia di pagare poco i lavoratori e di togliere i diritti. Questa è una scorciatoia che non funziona.
È stato molto chiaro Antonello Accurso, segretario generale aggiunto Wilm Campania. Grazie davvero per essere stato con noi. L'auspicio ovviamente di tutti quanti è che il mondo del lavoro venga tutelato in maniera adeguata, soprattutto su quello che è il fronte della dignità del lavoro e della dignità dei lavoratori. Grazie ancora a Curso per essere stato con noi, grazie a
grazie
Mario Scattone.
Sempre a voi per l'attenzione.
E a Luciana Fantini per la regia e la parte tecnica. La prima parte del Mondo alla Radio termina qui, rimanete in linea perché poi parleremo della nostra emittente e di un continente vasto quanto vario che rappresenta una grossa parte della storia della nostra radio.